105.250, siete sempre all'ascolto di Liberation Front, che è passata lunedì dall'una alle 2:30, ricordatevelo se non ve lo ricordavate già. Oggi, come potete sentire, abbiamo un sacco di argomenti scoppiettanti che si susseguono l'un l'altro, quindi passiamo immediatamente a quello delle 13:45. Dunque, ci trasferiamo momentaneamente nel sud del Messico, nella regione di Oaxaca, nelle montagne, no? perché abbiamo ricevuto un podcast, insomma un audio intervista molto interessante, che riguarda, insomma, fatta a delle persone che hanno collaborato e stanno collaborando alla creazione e al portare avanti di una scuolina nel paese di Agua de Lluvia. Ovvero un'esperienza appunto di educazione autonoma e comunitaria molto interessante e molto importante, di cui possiamo ascoltare le testimonianze direttamente dalle voci di chi la porta avanti. È un'esperienza importante, tanto più perché appunto il territorio in cui si trova è un territorio che viene attaccato da diversi fronti, un territorio dove non è difficile vivere, dove non è facile vivere, dove non è facile lottare e portare avanti appunto dei progetti che si sleghino dal controllo, ad esempio, statale o dal controllo dei narcos. E proprio di questo andremo a parlare poi, magari anche dopo l'audio, essendo che l'audio pone diverse suggestioni, le parole di queste persone pongono diverse questioni di cui si può dire qualcosina e dibattere sicuramente, per cui adesso non vorrei, insomma, fare tutto uno spiegone delle cose che mi sono venute in mente ascoltandolo, ma lo potremo fare magari insieme dopo l'audio, così anche voi potrete contribuire alla discussione. Comunque, brevemente, questo territorio di Agua de Lluvia è così sottoposto a delle mire estrattiviste sotto diverse forme. Un po' la forma classica dell'estrattivismo sotto forma di accaparramento di risorse naturali, soprattutto minerarie, da parte di industrie, imprenditori o anche dallo Stato, perché no? Ma anche di espropriazione della cultura locale, come ad esempio la pratica della guarigione ancestrale attraverso l'assunzione di funghetti allucinogeni e in generale la voracità del narcostato, quindi questo binomio dei cartelli del narcos e delle imposizioni statali o dei progetti statali che vanno a stravolgere, a tentare di dominare e di rendere appunto sottomesso questo territorio che per fortuna in diverse forme resiste. Ovviamente non è facile riassumere la storia e le dinamiche di un territorio intero, specialmente da distanza e specialmente parlandone io da questi microfoni, che ovviamente non vivo in queste zone, ma attraverso appunto questa testimonianza speriamo di poter rendere un minimo più chiara qual è questa situazione, di poterne anche, perché no, trarre ispirazione e riflessioni che possano essere utili anche da questa parte dell'oceano. Quindi vi lascio all'audio intervista, speriamo che vi piace, vi stimoli riflessioni, e ci risentiamo tra pochissimo. Buon ascolto.
Agua de Lluvia è un villaggio nella catena montuosa Mazateca nel sud del Messico, arroccato tra la foresta e i campi di milpa. In questo territorio l'interesse estrattivo non è solo miniero ma anche culturale, per via della tradizione ancestrale legata alla cura con i funghi allucinogeni. Negli ultimi anni diversi fattori stanno contribuendo a destabilizzare le comunità indigene della zona. Tra questi, l'incremento della violenza feroce di ciò che chiamano narcostato, con la cooptazione di reclute giovanissime tra i cartelli contrapposti e le campagne di sussidi statali mirate alle zone rurali. È in questo contesto che alcune persone tra i 20 e i 30 anni del popolo originario Mazateco, dopo un periodo frequentando le lotte nelle città, hanno deciso di tornare a lottare per l'autonomia nel loro contesto originario, in montagna. Parte di questa scelta è derivata dalla decisione di impegnarsi nella costruzione di una scuola autonoma comunitaria, di cui ci racconteranno. Le registrazioni che seguono sono state fatte in una delle case di Agua de Lluvia. ha un tetto di lamiera, suolo di terra, due stanze separate da una coperta, caffè per gli ospiti e fiori colorati all'esterno.
Nos encontramos en agua.
Ci troviamo in Agua de Lluvia, una piccola comunità della catena montuosa mazzateca nel nord dello stato di Oaxaca, in Messico, dove alcune compagne e compagni del popolo originario mazzateca vivono e costruiscono un progetto autonomo e autogestito di scuola comunitaria da alcuni anni.
Bueno, nuestra identidad es ser chotaénima, que significa personas que hablan desde el corazón.
Allora, la nostra identità è essere chotaénima, che significa persone che parlano dal cuore. Chi parla castigliano, ma anche altre popolazioni originarie, ci chiamano mazzatechi. Viviamo nelle catene montuose del sud del Messico. Condividiamo il territorio con i nostri fratelli mistechi e nahuas. Queste montagne che abitiamo sono conosciute internazionalmente per i funghi, per l'uso terapeutico che hanno per noi, e anche per luoghi come le grotte. Noi siamo parte di un collettivo che si chiama MAPOC, che significa Movimento di Articolazione dei Popoli Dimenticati della Cañada, il quale fa proprio le domande storiche del popolo mazzateco, la necessità delle comunità con una prospettiva di autonomia. Noi proponiamo questo, lottare per l'autonomia. E da questo spazio politico sorge una delle nostre braccia, la Escuelita Comunitaria di Agua de Lluvia. È uno spazio molto ampio dove stiamo costruendo autonomia dell'educazione, educando in un'altra forma. Questo è il nostro spazio e abbiamo deciso di lottare da qui, dall'orizzontalità, dall'autonomia, ma anche dalla libertà.
Luchar desde aquí, desde la horizontalidad, desde la autonomía, desde la libertad también, ¿no?
La Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia es un proyecto que se creó para...
La Escuelita Comunitaria di Agua de Lluvia è un progetto che si creò per coprire quella domanda storica che abbiamo noi come popoli originari. Abbiamo fatto la nostra comparsa pubblica 2 anni fa, ma tutto questo processo ha già più di 15 anni. I principi che reggono questo spazio sono quelli che condividiamo anche con i compagni zapatisti. Ed è sotto questi principi che lavoriamo con l'infanzia, con la gioventù, che si avvicina a questo spazio. La forma con la quale cerchiamo di collaborare con la nostra comunità e con il nostro popolo è insegnando e mostrando che esistono altre forme di relazionarci, che esistono altre forme di conoscenza, oltre quelle che potrebbero essere date nelle scuole, che danno conoscenze più limitate sul mondo, sull'universo o incluso sulle relazioni sociali. Questo è parte del lavoro che noi facciamo in questo spazio.
E dentro questo spazio.
Si fanno diverse attività, però soprattutto si fa una condivisione di saperi tra alunni e collaboratori. Cerchiamo di motivare i bambini e i giovani che vengono a questo spazio a partecipare attivamente come possessori di conoscenze individuali e collettive. Queste attività le abbiamo cominciate a partire dalla pandemia, anche a causa della preoccupazione dei genitori per la situazione.
Pretendemos un poco es
quello che stiamo cercando di fare è di dare un'alternativa ai bambini. ai giovani e anche alla comunità. Stiamo costruendo la nostra propria comunità, il nostro quartiere, pensando in priorità collettive come l'acqua, l'elettricità, gli spazi comuni, collettivi, ma anche il panteone che è il cimitero, che è uno spazio autogestito. Per noi è molto simbolico il tema della morte. Per noi è molto importante continuare a costruire questo spazio. In primo luogo perché cerca di offrire un'alternativa in mezzo a tanta violenza ai bambini e ai giovani. Purtroppo in Messico c'è una violenza grave esercitata dallo Stato, dal narcostato. È un tema molto pesante in Messico, in questo momento, quello della droga, del narcotraffico. Ha permeato in modo molto forte la società e sta permeando soprattutto la gioventù. Quindi per noi un modo per offrire un'alternativa è creare questo spazio. E in secondo luogo perché per noi è importante, perché ci permette di far conoscere altri modi di pensare, che molto spesso alle comunità vengono negati. I centri urbani hanno il privilegio di avere accesso a più strumenti tecnologici, culturali, incluso politici, e succede che invece le nostre comunità più piccole si continuano a marginalizzare. Ci sono ragazzi che a volte non sanno cose che succedono anche molto vicino al nostro territorio. Questo non è che sia un simbolo di arretratezza. Per noi è altrettanto importante mantenere il nostro modo di essere, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Però, andando mano nella mano, qui mostriamo anche cose che succedono nel mondo esteriore. Per esempio, questa volta abbiamo ricevuto la visita di compagne e compagni internazionalisti, anarchici, che ci hanno fatto questo piacere e hanno condiviso i loro saperi, e per noi questo è molto prezioso, conoscere altre forme di lotta, altre forme di pensiero e di vita in altre parti del mondo. Insomma, questa è l'alternativa che offre questo spazio.
Pues esa es la alternativa que ofrece este espacio.
Rocío ci racconta come la scuolita comunitaria Agua de Lluvia sia il risultato di un lungo percorso di lotta che inizia con le rivolte del 2006 nello stato di Oaxaca.
La scuolita comunitaria di Agua de Lluvia.
La scuola comunitaria di Agua de Lluvia nasce da una lotta dei maestri che ci fu nel 2006 nello stato di Oaxaca.
Stato di Oaxaca.
Da maggio a novembre del 2006, la città di Oaxaca fu il centro della rivolta delle maestre e dei maestri della sezione 22 del Sindacato Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione. Circa 80.000 maestri e maestre presidiarono la città permanentemente, chiedendo scuole migliori, salari giusti e le dimissioni del governatore, con un bilancio finale di 26 persone morte, 350 ferite, 500 arresti e un numero indefinito di desaparecidos e di persone vittime di torture e stupro. Rocío, una delle maestre della scuola di Agua de Lluvia, fu tra coloro che lasciarono il paese, portandosi i figli appresso, per passare quei mesi di lotta in presidio nella capitale.
Quindi hanno iniziato a rivoltarsi i maestri. O meglio, prima, il primo maggio, sono andati a sollecitare che le richieste presentate venissero soddisfatte, ma non hanno ricevuto risposta.
Pues no da respuesta, pues.
In quei mesi, delegati dell'altra sezione sindacale, la sezione 59, furono inviati nel paese per convincere parte dei genitori a non supportare la mobilitazione. Riuscirono a dividere le persone del paese in due fazioni e occuparono la scuola chiusa, ricominciando le lezioni. Quando Rocío e le altre maestre della sezione 22 tornarono dai mesi di lotta nella capitale, i maestri della scuola occupata non li fecero più entrare.
E quindi abbiamo aperto una scuola alternativa in una casa particolare e lì abbiamo fatto la scuola per vari anni, 6-7 anni, fino a quando non è arrivata la necessità di cercarci uno spazio perché i bambini che venivano erano sempre di più e non ci stavano nella casetta che ci affittava un padre di famiglia. Ed è lì quindi che ci è venuta l'idea di iniziare un progetto.
Y entonces surgió la idea de un proyecto.
Il presidente municipale appoggiò la compra del terreno della scuola alternativa, mentre famiglie, maestre e bambini si organizzarono in comité per la raccolta fondi e la costruzione effettiva della scuola. Trattandosi di un momento di apertura istituzionale all'esistenza dei saperi comunitari, le maestre presentarono anche un progetto ufficiale, chiedendo finanziamenti. Vinsero i fondi, ma nessuno glielo comunicò. L'informazione rimase nelle mani del nuovo presidente municipale, che dirottò i fondi vinti nella scuola occupata dalla sezione 59, dove furono costruite effettivamente le aule. Quando la sezione 22 ne venne a conoscenza, iniziò una trattativa con la scuola occupata per riprendersela. La condizione che venne posta fu che la maestra Rossio non insegnasse più lì. Lei accettò e la sua posizione ufficiale venne trasferita in un altro paese. La struttura della scuola alternativa non venne però inclusa nella trattativa e rimase del gruppo di persone che l'aveva costruita.
Ed è così che nacque l'idea di farci un progetto comunitario. Il primo progetto l'abbiamo chiamato Lavoriamo la terra per costruire conoscenza, perché attraverso la terra lavoravamo e lavoravamo. Poi quel progetto è finito e quel luogo è rimasto abbandonato vari anni. A un certo punto i padri di famiglia, che erano sempre rimasti al mio fianco fino alla fine, hanno iniziato a dire: non lasciate che quel posto venga dimenticato, si distruggerà ciò che abbiamo costruito. E così abbiamo iniziato a cercare la maniera di continuare con questo progetto.
Sí, así como lo ha mencionado nuestra compañera.
Così, come ha raccontato la compagna, è stato un lungo processo quello per cui è passata la scuola. Un processo di cambi non solo fisici e materiali, ma anche cambi ideologici, diciamo. Ciò che succede in quel momento è che noi, come collettivo MAPOC, che stavamo già facendo lavoro politico nella comunità con compagni contadini, compagni professori, studenti e altri compagni, stavamo ragionando con loro sulla questione della formazione e abbiamo preso l'opportunità per costruire uno spazio autonomo, uno spazio ispirato ai nostri compagni zapatisti, ai nostri compagni dei popoli originari che lottano per l'autonomia e per la costruzione di spazi degni. Ma ci ispiriamo anche a molti altri processi, come le prese di terra dei contadini e le occupazioni nelle città. Perché realmente questo spazio, per noi, è un po' come un'occupazione, ma allo stesso tempo teniamo viva la frase di Zapata che la terra è di chi lavora. In questo caso noi stiamo lavorando questa terra.
Che decía Emiliano Zapata, no? De que la tierra es para quien la trabaja, y en este caso nosotros pues estamos trabajando esta tierra. Bueno, nosotros desde estas montañas de la Sierra Mazateca.
E quindi da queste montagne della catena montuosa Mazateca, le stesse da dove si fece conoscere l'illustre anarchico Ricardo Flores Magón e anche suo fratello Enrique Flores Magón, vi salutiamo con tutto lo spirito solidale, lo spirito di lotta. A tutti i compagni e le compagne che in Italia e in Europa state continuando a lottare in difesa della terra, per spazi degni e lavori degni. Vi salutiamo con gioia. È un piacere condividere con voi un po' di quello che facciamo.
E lo salutiamo con molto gusto e è un piacere compartire con ustedes un poco de lo che facciamo.
Que la rebeldía florezca en cada uno de nuestros corazones, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Que lo spirito ribelle possa sbocciare in ciascuno dei nostri cuori, finché la dignità non diventi consuetudine.
14.07, quello che avete appena finito di ascoltare era un contributo che ci è arrivato dal Messico, che parla dell'esperienza della scuola comunitaria di Agua de Lluvia nello stato di Oaxaca, un'esperienza che parte dalla popolazione indigena e che è riuscita in qualche modo a farsi spazio in mezzo a un territorio conteso tra mire estrattive dello Stato e mire di appunto sottomissione da parte dei gruppi narcos.
Sì, tra l'altro un audio molto carino che è stato anche apprezzato dai nostri ascoltatori e ascoltatrici e insomma li ringraziamo per il loro feedback.
E noi ringraziamo a nostra volta ovviamente, oltre agli ascoltatori, anche i nostri inviati e inviate speciali dal Messico all'Italia. Per quanto l'esperienza narrata sia un'esperienza non diciamo estesa dal punto di vista geografico, abbastanza circoscritta, però secondo me scusate, riesce a porre delle riflessioni interessanti, anche si possono andare a vedere delle analogie, delle differenze con ciò che costruiamo noi nei nostri territori, con le nostre lotte. È interessante vedere come una comunità indigena si prende cura dell'educazione dei propri figli e delle proprie figlie, di come questa esperienza sia nata da una lotta, da una storia di lotta, quindi dalla lotta delle maestre, che ha contato anche diversi morti, come avete potuto ascoltare, e come continui ad essere un percorso di lotta. Non si tratta semplicemente di un percorso educativo di per sé, ma proprio di una presa di posizione politica, di resistenza e di autogestione, in cui la cultura indigena si unisce in maniera forte e decisa con appunto l'educazione più classica, scolastica. È stato interessante sentire anche come anche la pandemia ha fatto in qualche modo da propulsore a queste esperienze, e questa è un'analogia con le nostre zone, perché anche in Italia, a causa dei divieti imposti dalla gestione Covid, Green Pass, vaccini e così via, c'è stato un boom, un proliferare abbastanza forte di scuole parentali, scuole alternative che uscissero dalle imposizioni statali in termini appunto di gestione della pandemia del virus. altrettanto interessante, abbiamo trovato l'argomento appunto della, dell'espropriazione culturale, quindi della, della mira di trarre profitto da, anche da alcune pratiche appunto culturali ancestrali, come quella della guarigione attraverso l'assunzione di funghetti allucinogeni, che sta diventando un oggetto di merce, diciamo, mercificabile anche e soprattutto per stranieri e turisti che visitano quelle zone. Non è infatti strano trovare diciamo agenzie turistiche o altri attori che approfittano di questa situazione per poter vendere pratiche mediche appunto al turista pagante. D'altronde è una situazione che abbiamo anche già visto in altre parti del Sud America, ad esempio nel caso dell'ayahuasca avevamo già parlato della mercificazione appunto delle culture indigene soprattutto in Sud America.
Sì, infatti, come dici bene, è un fenomeno che si può estendere a tutto il Sud America, questo qui della turistificazione, della mercificazione delle culture, anche legate all'utilizzo di sostanze, di funghi o erbe che crescono spontaneamente in quei territori. E questo è un altro aspetto di quello che anche nell'audio veniva sottolineato bene, della logica estrattiva che si dispiega in Messico, così come in Centro e Sud America più in generale, che non è soltanto un fattore di diciamo estrazione di appunto materiali come possono essere quelli che si cavano o si estraggono dalla terra nel caso delle miniere, che è un po' l'immagine che abbiamo intuitivamente quando parliamo di estrattivismo, pensiamo subito alle trivelle e alle ruspe, no? Cioè, l'estrattivismo è una logica che permea un'intera idea di sviluppo dei territori, per cui anche sostanze per usi ricreativi o curativi come possono essere le erbe e i funghi dagli effetti psichedelici possono entrare benissimo in questa logica. Quindi ecco che abbiamo un turismo che si appropria delle culture indigene che facevano dell'utilizzo di queste sostanze una parte attiva dei loro rapporti sociali e delle loro pratiche quotidiane, ed ecco che vengono mercificate, vendute così atomisticamente come esperienze di divertimento, sballo o di non lo so, scoperta interiore a ignari turisti occidentali che pagano suon di denaro per appunto fare questo tipo di esperienze, alimentando anche una folclorizzazione e una macchiettizzazione, diciamo, delle figure tradizionali inserite in un contesto sociale che appunto avevano le competenze per determinare in qualche modo le regole di utilizzo di questo tipo di sostanze, e che invece si riducono a mere non lo so, intrattenitori. Sono più o meno come una non so, all'interno di un villaggio turistico, quelli che ti chiamano per fare acqua gym, ecco, cioè c'è lo sciamano che veste i panni tradizionali dello sciamano che ti chiama a farti la tua dose di ayahuasca e farti un giro anche tu in giostra.
Assolutamente sì, anche se per quanto la mercificazione riguardi un aspetto culturale, poi le conseguenze sono estremamente concrete, perché abbiamo visto nel caso dell'ayahuasca nella zona dell'Amazzonia, nei popoli dell'Amazzonia, abbiamo visto che si comincia a coltivare nella pratica molto concretamente ayahuasca un po' dappertutto, e quindi ovviamente coltivazioni intensive significano appunto monoculture, commercio, appunto folclorizzazione delle culture, ma anche proprio appunto devastazione ambientale in nome di questo tipo di pratiche. Tra l'altro, nel caso invece del Messico è interessante, magari approfondiremo questo in qualche puntata successiva. È interessante vedere come le aziende dell'industria farmaceutica cercano di accaparrarsi i brevetti sui principi attivi di questi funghetti per poi rivenderli appunto nell'ambito medico e di guarigione più esteso, più globale, sempre ovviamente nelle maglie del capitalismo. Però qui si aprirebbe una parentesi forse troppo grande per poterla fare in questi 15 minuti che ci rimangono. Se volete comunque approfondire il tema dell'ayahuasca, ad esempio, e del turismo indigeno e delle sue catastrofiche conseguenze sui popoli dell'Amazzonia, non solo, abbiamo fatto un podcast che si chiama Il turismo tribale e la mercificazione delle culture indigene, che trovate su radioblackout.org.